No, è evidente che abbiamo un problema di microfoni. Adesso il signore gentilmente andava a chiamare un tecnico, credo, quindi dovrete avere un attimo di pazienza, magari accorceremo la pausa per recuperare. Beh, è acceso, è rosso, quindi è acceso, e comunque non fanno neanche questi. No. Va bene, intanto vi do un paio di avvisi con la mia voce tonante, però così la mettete alla prova. E dunque, benvenuti intanto, la sessione è la settima, è passato più di un mese dalla precedente, un mese e mezzo direi, e volevo intanto ricordare a tutti, magari a tutti, mi è stato segnalato che c'è stato un altro problemuccio sia sulla, da una persona sulla scoglia dell'audio, sia forse sullo scaricamento dei castigli. La preghiera è sempre di segnalarmelo ovviamente, perché noi cerchiamo di intervenire insomma nei tempi più brevi possibili su questo tipo di problemi. E l'altra comunicazione? Domani aperto il lavoratore, buon lavoro e aspettiamo.
Sì, a questo punto lo fai senza.
Sì, lo fai senza, però non si registra perché cioè non si sente bene. No, per me puoi anche fare, cioè io non sono per me le registrazioni.
Ma perché se io parlo non registra e cattivo?
No, registra, ma l'audio ovviamente già la qualità non è eccelsa se tu sei senza microfono, però per me va bene, facciamo così, sì, va bene? Diamo una revisione di silenzio. Se è vero il passo il tuo?
Sì,
Andiamo.
Scusa, ti interromperanno perché verrà il tecnico a fare un controllo.
Va bene. Voce tonante.
Stai qua.
Devo stare qua, già, devo stare fermo. Pure stare fermo.
Non tossire.
Beh, tossire. Sì, è passato tanto tempo, quindi io farò una breve sintesi, un tocco di punti per rianimare la memoria, non di più. Sono chiesto da dove comincio, ma io comincerei nel ricapitolare, diciamo così, il cammino. Mi sentite in fondo? Partirei dalla festa della conoscenza a Creta, vi ricordate la festa della conoscenza come la chiamava Chereni, il grande Chereni? La festa della conoscenza è la festa del miele. Ma in che senso conoscenza? Noi già allora dicemmo questo è un punto sul quale non smetteremo mai di interrogarci sino alla fine. Che cos'è conoscenza? cosa si, perché noi quando diciamo conoscenza pensiamo tutta una serie di cose intellettualistiche, già costruite, ovvie e quindi assolutamente superficiali. E la festa della conoscenza, certo, è la festa nella quale si passa dall'entusiasmo alla musica, si potrebbe dire. Le due cose sono una e le vedremo nel corso del cammino. Quello che lì accadeva era, vi ricordate, una riflessione sul mondo del Logos, cioè una riflessione su Platone. Arrivammo alla fine a dire, ecco, adesso abbiamo collocato Platone, cioè abbiamo collocato noi, sappiamo chi siamo noi, o meglio, lo sappiamo un po' meglio, no? Ci ripetiamo dall'operazione di Platone, che è l'operazione del ricostituire il nomos, la legge, la comunità umana, in cammino verso il monte Ida, appunto verso l'antro di Zeus, l'antro di Zeus, perché, diceva Platone, il logos istituito dalla filosofia esige però una compensazione magica, vi ricordate? Il logos non basta. Qui c'è tutto Platone, insomma, no? Il logos è il cammino, ma il logos in fondo al suo cammino trova il miele, trova il vino. Il miele, il vino, la musichè, come noi l'abbiamo chiamata, perché le due cose devono agire insieme, se no non si ha formazione. Ecco perché dicevo la teoria, tutta l'epistemologia moderna è in errore. E in errore non vuol dire che sbaglia, vuol dire che ha perso il cammino, che cammina, ma cammina in circolo e non trova la strada, perché crede che la conoscenza sia una cosa dell'intelletto. O solo dell'intelletto. A questo punto noi abbiamo trovato la necessità di, come dire, darci noi un ritmo di cammino, darci noi una consapevolezza, sì, mettiamoci in cammino ora per conto nostro, avendo visto da dove veniamo, benissimo, allora ripetiamo il cammino, si tratta sempre di ripetere il cammino, no? Ma come lo ripetiamo? E abbiamo proposto come metodo, come si può dire, la concentrazione. Noi abbiamo tanto insistito sull'attenzione, no? L'attenzione come concentrazione, abbiamo usato la parola che usava Peirce, cioè la precisio, no? La precisio come concentrazione della vita vivente, come concentrazione del vivente, come lavoro del vivente, come operazione del performer. E naturalmente, siccome c'è concentrazione, c'è, come dire, identificazione in una nicchia, dicevamo, no? In una nicchia ecologica. Grazie.
Allora adesso passo il codice.
Dicevamo quindi precisio, concentrazione, nicchia ecologica. Grazie, grazie mille, grazie. Ma quando noi parliamo di nicchia, parliamo anche dell'unità di tutte le nicchie o della relazione di tutte le nicchie, cioè parliamo dell'onda. Vi ricordate, abbiamo lungamente riflettuto su questa co-implicazione della nicchia e dell'onda e facevamo l'esempio non casuale naturalmente dei percussionisti africani, no? Dove ognuno è una nicchia ma l'insieme è onda e non puoi disgiungerle, non hai l'onda senza la nicchia ma non hai la nicchia senza l'onda, devi vederle insieme. E allora ci rendemmo conto, cosa che già era apparsa in vari momenti del cammino ma ora si faceva presente in una maniera assolutamente, come dire, imperativa, che noi dovevamo saperne di più del ritmo, dovevamo capire che cosa è il ritmo. Dovevamo guardare, diciamo, nell'abisso del ritmo. Perché uso la parola abisso, non per retorica, no, perché il ritmo è un abisso. E infatti anche qui, come tutti crediamo di avere chiaro cos'è conoscenza, e non è vero, tutti crediamo di avere chiaro cos'è ritmo, e non è vero. Bisogna andare nell'abisso, bisogna guardare nel suo profondo per scoprire l'importanza generale del ritmo.
e facemmo del ritmo, passaggio ulteriore, lo schema del segno. Il ritmo è lo schema del segno, ma voi capite che quando si dicono queste cose bisogna stare attenti, no? Se il ritmo è lo schema del segno, allora il ritmo è la radice di qualunque possibilità di conoscenza, perché il segno è appunto la conoscenza, è il mostrare nella presenza ciò che nella presenza non si dà, quindi mostrare il significato della presenza, mostrare che cosa nella presenza in realtà, come noi andiamo a dire, accade. Quindi gioco del riconoscimento, gioco della presenza assenza, gioco dell'altro, gioco della conoscenza, perché la conoscenza, l'ho detto per l'ennesima volta, è quel gesto, diciamo così, ora sappiamo di poterci intendere con queste parole, è quel gesto che, come diceva Weisend, significa, dice, eccolo di nuovo. Se io non posso dire eccolo di nuovo, non c'è conoscenza. E ogni volta che c'è conoscenza c'è eccolo di nuovo. Ma anche qui l'espressione eccolo di nuovo mi sembra così semplice, no? Quello c'è di più semplice di dire eccolo di nuovo. Ecco di nuovo la mattina. È un abisso senza fondo. È un abisso senza fondo perché dico due cose incompatibili. La filosofia ha la sua difficoltà perché è troppo semplice e perché è irritante. Perché le persone di buon senso la trovano noiosa, irritante e inutile. Dice, lo so già cosa vuol dire eccolo di nuovo, ma non c'è un tubo. Perché eccolo di nuovo vuol dire che c'è qualcosa di nuovo che non è nuovo. Dici due cose assolutamente, come dire, contrarie alla logica orizzontale, no? La logica semplicemente dell'intelletto, come ha detto il grande Hegel, no? La logica dell'intelletto, che crede davvero che si tratti di dire ha oppure non ha. Chi si ferma lì si è fermato troppo presto, evidentemente, no? Perché Hegel gli direbbe, e dei due ha che cosa mi dici? Sono il medesimo, allora ne basta uno. Top, sono due. Quindi sono il medesimo, ma non lo stesso. C'è qualche cosa che sfugge alla presa dell'identità, perché l'identità è sempre l'identità dell'altro. Cioè è un segno, cioè è un ritmo. Ecco, ci eravamo aggirati in queste caverne, in questa circolarità, ma poi avevamo naturalmente osservato che in due modi possiamo parlare di riconoscimento e di ritmo, c'è un ritmo nascosto e c'è un ritmo manifesto. Il ritmo nascosto è quello della, appunto, della nicchia vivente, di tutti i viventi, che quando sorge il sole, come dire, umanamente diciamo così, se ne accorgono, no? Prendono nota, no? Agiscono di conseguenza, è vero che un mattino bisogna mettersi a posto le ali, guardare bene che tutte le piumine siano al posto loro e così via, cioè tutti i viventi vanno entro il ritmo con la loro vita, in questo ritmo che non è a loro reso palese da nulla se non dall'azione, se non dal gesto dell'azione. Questo lo chiamavamo ritmo nascosto, ritmo manifesto, questo è il problema, ragazzi, qui è tutto l'altro che ci siamo inchiodati lì, giriamo, ma siamo come una farfalla inchiodata su questo punto, no? Che sbatte le ali ma ancora non è riuscita a volare, e il ritmo manifesto è quello che costituisce la soglia dell'umano, quello che non è il semplice riconoscimento che di nuovo è giorno e bisogna fare le cose del giorno dopo aver fatto quelle della notte, come è per tutti i viventi, no? Il ritmo manifesto è il ritmo che sa, è il massimo, come vedremo oggi, è il massimo, è la sapienza che mette in scena la conoscenza del ritmo, non solo il ritmo, ma la conoscenza del ritmo. Cioè là dove si celebra il grande solco tra natura e cultura, se vogliamo dire così, tra animalità e umanità. Ecco, qui è accaduta una cosa interessante, perché quando noi parlavamo di ritmo nascosto, di ritmo manifesto, attribuimmo alla parola ritmo, all'espressione ritmo manifesto, ciò che è fatto, non devo stare più quanto non è un lavoro per produrre cose, ma è un lavoro per rappresentare, e quindi sembrerebbe avere il suo fine in se stesso. Poi nel seminario di arte dinamiche è venuta fuori una proposta di inversione, cioè di considerare in realtà praxis è tutto ciò che riguarda la nicchia ecologica del vivente. Il vivente fa il vivente e quindi ha il fine in se stesso, mentre tutto ciò che concerne l'umano ha segnato, per usare questa terminologia aristotelica, ha segnato la poiesi, in quanto fa uso di strumenti, no? In quanto è un produttore, cioè un poiesi nel senso del produttore. E mi sta benissimo questa inversione, la assumo senz'altro come mia, non mi risolve affatto il problema mio. Cioè, chiamiamolo praxis, chiamiamolo praxis. Il mio problema è come si passa dalla poiesis operativa, dalla musica al lavoro in opera, al lavoro che rappresenta, al lavoro che raffigura, al lavoro che, come direbbe Dante, ci fa umani, al lavoro che ci fa umani. Ecco, siamo arrivati lì, al lavoro produttivo, al lavoro rappresentativo, il mistero del ritmo al fondo, in cui abbiamo visto qualcosa, ma certamente ancora non tutto si è reso manifesto. Vi ricordo una frase di Platone che commentavo nel Cartiglio numero 13, diceva così Platone, e si rimane sempre stupefatti di fronte a Platone, diceva: il senso del ritmo è un dono degli dèi, che sono i nostri primi compagni di danza. Cioè sono i primi che ci educano alla corretta. E qui è sempre facendo, perché in queste parole è detto tutto quello che noi abbiamo da dire qui. Salvo che non è detto. Come direbbe Peirce, ci vuole un grande rispetto di fronte a una frase come questa, che lo riferiva a quelli che dicono il tutto si risolve in Dio, cioè, certo, è troppo risolversi, no? E quindi ci vuole un grande rispetto. Nello stesso tempo, però, bisogna avere anche l'impudenza, come dire, la sgambataggine di dire sì, però non hai spiegato niente. Ci ha indicato il posto giusto, la Corelia, gli dèi che ci donano il ritmo, che danzano con noi, ma è meraviglioso, perché non dirò niente una città di questo, ma io vi prometto che ve lo spiegherò, che si capirà, che non è semplicemente una intuizione, diciamo così, no? Che lascia poi la nostra, come dire, conoscenza al punto di prima. Ecco, adesso procederei a lista degli ultimi cartigli, ma questo direi vittima nascosto, il mio manifesto già l'abbiamo ricordato. È chiaro che quando noi parliamo di ritmo manifesto, ritmo nascosto, invochiamo nel ritmo manifesto una pluralità. Cioè il ritmo nascosto, il ritmo del vivente, il vivente è una pluralità, certo, se non altro per ragioni sessuali, no? Per riprodursi deve costituire un accoppiamento, una parola, come diceva il grande Huster, no? Intendendo tante cose che dice questa parola. Però, insomma, l'animale può essere anche una bestia solitaria, come si dice, no? Una bimba che si aggira all'incarnamento. Poi ci sarà il momento degli amori, che va bene, ma tutta la sua socialità è il momento degli amori. No, nel ritmo invece manifesto, lì è palese che il ritmo manifesto esige una pluralità. Cioè, l'origine dell'umano è intersoggettiva, è plurale, non può essere monotica, non può essere solo simse. L'ipse è l'ego, è una egoità trascendentale, si direbbe in filosofia. Di qui noi siamo passati ad un punto molto interessante, importante, che qui semplicemente evoco rapidamente. Allora, il ritmo manifesto esige una pluralità, diciamo così oggi, riassumendo, di entusiasti. Una pluralità di entusiasti. Abbiamo lavorato sulla parola entusiasmo, e quindi entusiasmos, e vi ricordate, entusiasmo vuol dire satirico. Perché vuol dire sacrifico? Poi noi oggi facciamo entusiasmo, ma siamo ormai dimentichi totalmente l'origine di questa parola e dal senso di questa parola. È perché entus è una parola contratta per dire entheos. Entus vuol dire gli dei che danzano con noi, quello che abbiamo visto prima. È entusiasta, è entusiasta. Colui che ha Dio dentro di sé, che canta con Dio, che danza con Dio, che quindi ha l'entusiasmo, dicevamo, come agitazione, come estro, come fantasia, anche come orgasmo, l'orgasmo della conoscenza, diciamo così, l'orgasmo, perché ha gli dei dentro di sé. Quindi è divinamente ispirato e vive in questo entusiasmo quella eufonia di cui parlava Platone. Vedete come tutto si tiene, prima di Francesco, come tutto si tiene. Perché Platone deve spiegare a Clinia, eccetera, l'importanza del banchetto ateniese, no? Del simposio ateniese. Perché per essere ateniesi, cioè il culmine della civiltà umana, bisogna scontrarsi. Bisogna, come dire, entusiasmarsi, entrare nella euforia, senza euforia non c'è conoscenza, senza eros non c'è logos. Questo è tutto Platone, senza eros non c'è logos. Ecco, quindi sull'entusiasmo abbiamo ravvisato una radice precisa del ritmo rappresentativo, è il ritmo del rito. Ritmos e rito sono la stessa parola, è il ritmo della festa. È il ritmo dell'educazione, della formazione umana. Cosa vuol dire educazione e formazione umana? Rendere l'essere umano partecipe della festa della conoscenza. Ecco, se prendete questa frase possiamo andare a casa e vederci la domenica in un altro modo. Prendere l'educazione, prendere la formazione come rendere partecipi alla festa, ovviamente alla festa della conoscenza, ma chiedete ancora non sia più chiaro. In che senso conoscenza, quale conoscenza, che rapporto con la conoscenza invece intellettiva, abbiamo tutta una serie di problemi da mettere, da sistemare questa regressione orgiastica. Noi qui stiamo parlando di una regressione orgiastica e per quanto sia strano, perché qui stiamo facendo un lavoro del puro intelletto, forse non è così, forse anche il lavoro del puro intelletto può essere giocato o compreso sul piano di una regressione orgiastica, sicché molti di voi potrebbero benissimo intendermi, ma non comprendermi. Vedremo che cos'è la comprensione, dovremmo parlare in maniera dettagliata. Non è detto che chi intende comprende, no? Può intendere, ma non comprendere. Comprendere vuol dire un passo in più dentro l'abisso del ritmo, una capacità in più di mettersi in consonanza, di far, come dire, di operare dentro di sé un rispecchiamento del suono, della parola, tale per cui quello che accade non è semplicemente si è detto ABC, no, uno slancio, una partecipazione che è uno slancio, che è un passo in avanti. Se questo non accade, se si potrebbe dire con metafore sin troppo usate, diciamo, finché non è nel ritmo del cuore, ma soltanto nell'intendimento dell'intelletto, non abbiamo raggiunto niente, non abbiamo fatto niente. Se io mi fermo lì, non ho fatto una lezione, non intendo assolutamente fare una lezione, non è questo il nostro punto. E allora ecco perché educare e rendere partecipi alla festa è anzitutto creare la festa, ma questo non si può fare senza il ritmo, senza il risposto. Quindi bisogna andare ai gesti primordiali, alle voci primordiali, ai mascheramenti primordiali, alle cerimonie magiche, al ritmo come talismano, come evocazione del fantasma, abbiamo detto, e il senso proprio preciso per noi, come schema del segno, l'abbiamo già detto, si tratta insomma col ritmo di incarnare il ritmo. fare, questo è il problema della comprensione, è sempre legato a questo momento difficile, dobbiamo sollevare la fase del ritmo, ricordate che abbiamo lavorato a suo tempo su fase ritmo, su fase periodo frequenza, dobbiamo far sì che la fase sia l'incorporazione del periodo. Periodo. Che bella parola, eh? Periodo. Onos. La via è circolare. La via che ritorna. Onos. Tutta una totalità che ritorna. Ma che ritorna sempre. Nel segno incarnato della fase. Cioè, quando si viene queste cose, non meditarci sopra, osservarle con attenzione. Quindi, il ritmo come schema della coscienza, insomma, come schema del segno, il ritmo è quello che consente ciò che dicevo prima. Il ritorno del medesimo non è lo stesso. Il ritorno del medesimo, che non è lo stesso, cioè, dicevamo con un passaggio ulteriore, sono passi difficili, mi rendo conto, difficili perché bisogna starci attaccati. Si tratta di numerare il ritorno. Si tratta di dire ancora e ancora e ancora, sempre lo stesso, sempre lo stesso. Eccolo di nuovo, eccolo di nuovo, eccolo di nuovo. Ma per fare questo, vedete, bisogno dell'udito, oppure bisogno della voce, devo incantare la fase. Perché la fase faccia da traino al periodo, al andare in circolo, sempre origine, sempre l'uno, nel due, nel due, nel due. Se non vediamo questo, la logica non ci serve a niente, no? Perché questo è il fondamento della logica, non è l'uno, nel due, della tesi della fisica. E abbiamo lavorato moltissimo sui ritmos e aritmos. Ritmos e aritmos, cioè è aris, ares, art, insomma, il dio della potenza, della forza. È un ritmo rinforzato. È un ritmo rinforzato dal fatto che ha preso corpo, che è visibile, che è quello lì, che è sorta. È ovviamente il periodo degli astri che ha suggerito, diceva Platone, la filosofia, che fa questo passo, periodo meraviglioso del tempo. Noi abbiamo appreso la filosofia di Patna, il sapere al ritorno degli altri, al periodo del cielo, no? Che ha suggerito la filosofia, no? Tutto il sapere umano, diciamo così. E abbiamo lavorato appunto su questa forza del numero, sul numero che è la forza che batte il nostro destino, da Pitagora Galileo, dicevamo, e soprattutto cercavamo di capire questo originario di venire che è battere le mani, che è levare il battere per riprodurlo, che era appunto il gioco dell'uno e del due, dell'origine che sta solo nella sua rimemorazione, ma la rimemorazione è la rimemorazione dell'origine, così come il levare, levare del battere, battere, battere del levare, ma non li puoi disgiungere, non li puoi separare. Parlavamo di una sostanziale, come dire, gemmazione, divisione dell'originario in due. Parlavamo del protozoo, oggi ne faremo un cenno. Quindi sostanzialmente si tratta di sollevare la fase alla sua incarnazione. Sollevare attraverso la fase, sollevare il ritmo al sapere, al massimo. Il che può avvenire attraverso la protesi corporea, la voce, le mani, i piedi che battono il tempo, eccetera, eccetera, o extracorporea, il tamburo, il fondamentale strumento di tutta l'umanità, oggi lo leggeremo perché lo strumento primo di tutta l'umanità che è idealmente il tamburo, che è la ripetizione del battito delle mani, dei piedi o del battito sul corpo, che si è estrofette, ma già il corpo è estrofesso, proprio questo. Cioè il corpo è una cosa, è una fase incarnata, naturalmente, no? Il tamburo è l'ulteriore proiezione esosomatica della nascita dell'uomo, come ritmo, evidentemente. Quindi la musica, si comincia a capire perché la musica è il primo sapere, no? Si comincia a capire molto chiaramente perché la musica è questo movimento, questo gesto originario, che è un insieme di corpo, di voce, corpo che si esibisce, che canta, che danza, che si muove, che cammina, oppure che si trasmette al nostro mento. Chiamiamo questo scrittura, scrittura del ritmo. Non saprei come altrimenti dire, no? Scrittura del ritmo, che però, ecco, di nuovo ci sorprende con la duplicità, sono parlato, no? Lavorato per un po', parte finale dell'ultimo incontro. Anche qui ritroviamo il solito problema, voglio queste braccia, certo, benissimo, diciamo pure così, ma questo non ci ha aiutato assolutamente a capire cosa e come. Perché abbiamo una trascrizione come conoscenza e una iscrizione come comprensione, ecco, ritroviamo la comprensione. Ma c'è l'altra volta appunto questi passaggi che dovevamo guardare. Trascrizione come conoscenza. Ed è il corpo del lavoro, insomma, no? È il lavoro materiale, il lavoro che appunto numera, che ha dentro di sé il numero come successione, l'ordine numerale delle cose, prima c'è la saetta e quello che c'è il tuono, prima c'è il sole e poi viene la notte, e la quantità cardinale delle cose, quanti giorni, qualche animale, eccetera, eccetera. E in tutto questo si dipana, diciamo, si svolge il ritmo del conoscere, che è un ritmo nascosto. Che è un ritmo nascosto che nell'essere umano ovviamente si trasmette aritmeticamente, no? Sulle cose che incarnano fasi e che quindi rendono riconoscibili queste fasi. Ecco, di nuovo, quindi ragazzi, tutti in piedi, perché tornato mattina si va alla caccia, no? Se no si muore. Ma non è un altro modo di scrivere l'esperienza, di scrivere il ritmo, che è la scrittura della rappresentazione. La scrittura che non va a caccia, che agisce prima della caccia o che agisce più dopo la caccia, che fa la danza della preparazione oppure fa la danza della, come dire, della riconoscenza. E qui nella iscrizione accade quel comprendere dove il corpo non è più iscritto nell'azione appropriativa, tutti insieme a caccia. Ma è circoscritto dalla musica, ma è circoscritto da quell'altro elemento che Platone indicava come indispensabile alla formazione della comunità umana, che non è soltanto, come dire, logica, nel senso che sa come si deve fare per acquisire il valore, no, che poi deve condividerlo, deve spartirlo e deve offrirlo. O per dire meglio, deve restituirlo. Ecco, siamo di fronte di nuovo a questo punto. Il punto per noi è esattamente non tanto la matematica originaria dell'esperienza, che Galileo intuì, che per questo è il successo, il grande successo della scienza moderna, perché ha capito che l'aritmetica primordiale era nelle cose, no? Era nel rapporto delle cose con la loro l'uomo su questo pianeta. Incarnato, eccetera, eccetera, no? Si trattava ora di comprendere la comprensione, di comprendere la condivisione. Allora, qua l'abbiamo insistito, insisto ancora, perché la condivisione è una divisione condivisa. Siamo d'accordo con le parole che vogliono dire due cose apparentemente contraddittorie, no? Perché proprio perciò sono potenti. Parole delle origini delle arcane sono parole dolci, no? Parole che dicono il monte ma anche la pianura, che dicono il caldo ma anche il freddo e così via. Non a caso, perché sono parole eleontiche, parole che tentano di dire l'intero, cioè tutto il giro del ritorno, no? Per cui non posso dire freddo se non dico il caldo, non posso dire intero se non dico anche il viso, eccetera, eccetera, no? Perché quelle cose si richiamano, solo a livello del grande etere queste cose sono cominciate a passare all'intelletto, diciamo così, no? Praticamente all'intelletto. E allora il problema era la condivisione, il dividere insieme, il condividersi, dite in tutti i modi che volete, sia da quello più banale, di vivere come. Ma puoi condividerli, perché non puoi dividere i compiti se non li condividi, che è uno dei grandi problemi della società umana da sempre, no? Tu fai questo e io faccio quest'altro, sì, è l'unione, perché se prendiamo l'unione non ha più senso la divisione. La divisione sta insieme nella condivisione. E allora certo possiamo illustrare con questa parola molto bene l'attività della prima trascrizione, la trascrizione del conoscere che dà luogo all'appropriazione. L'essere umano è un cacciatore molto più efficiente di tutti gli altri, cacciatori naturali, perché appunto ha alla base il lavoro della conoscenza, il lavoro della parola, il lavoro, diciamo così, della simbolicità della sua condizione, perché oggi lo vedremo meglio. Quindi certo, noi anzitutto possiamo darci compiti e dire il mammut è ragione, allora tu lo attacchi da destra, io lo attacco da sinistra, tu lo prendi davanti, io lo prendo da dietro, in questo modo, anche se siamo piccolini così rispetto all'ultima questione, vinceremo noi. Ecco, questa è una condivisione operativa. Ma che cosa accade nella condivisione sospensiva? C'è l'attività rappresentativa, dite come ti piace meglio. E qui accade quella precisione particolare, quella concentrazione, quella separazione, quella divisione, quella identificazione particolare che è la vox. È ufficio della voce, è, diciamo, tramite la voce che accade questo concordarsi espressivo che genera abiti di risposta coordinati. Perché è la voce che, come sappiamo, su questo non ci siamo sempre, è costitutivo della coscienza, no? Dell'interiorizzazione della risposta degli altri, quindi deve essere un gioco di intersoggettività. Ma poi cacciando la voce è una cosa straordinaria, che non si finirebbe mai di descrivere. Mi sono appuntato qui. La parola, appunto perché è incentrata sulla risposta, no? La parola è il senso della risposta collettiva, il significato di una parola, come diceva Peirce, è ciò che siamo pronti a fare insieme. Per cui se io ti dico vai a destra, vai a destra. No? Cioè, la destra diventa un oggetto condiviso del lavoro della voce umana, no? Bene, allora in questo senso la parola fa andare insieme. In quanto evoca la risposta comune, la parola ci fa andare insieme. Cioè, detto in maniera più forte, crea l'insieme. Quando la matematica parla di insieme, e lo fa naturalmente a livello straordinario della sua eccezionale intelligenza, solitamente, come dire, ovviamente ignora totalmente che anche questa è una funzione della voce che viene dalla voce, è la voce che crea insieme la mano, che è una voce sulla fase, no, sulla fase che è diventato un numero, e su questo si fa un lavoro meraviglioso, straordinario, no, incredibile, di finezza analitica, di deduzione logica, tutto riferito. Perché la voce ci ha fatto camminare insieme, perché se non ci faceva camminare insieme la prima volta nella Toscana non avremmo nessun matematico e nessuna matematica. Questo è il campo del filosofo, mi spiego, perché il filosofo ha qualcosa da mostrare. Ovviamente può essere un matematico assolutamente insufficiente, nel mio caso è vergognoso. Ma certo, è un'altra cosa. Allora la parola fa andare insieme. Ma allora questo significa che se la parola fa andare insieme, dobbiamo aggiungere la parola ha in sé il principio del canto. Già mi esprimo un mancio così, perché dovrei dire che non c'è originariamente parola che non sia canto. Poi noi l'abbiamo spogliata. Noi abbiamo assunto progressivamente la voce del puro logos. Cioè parliamo come l'annunciatore della televisione, che legge le notizie del giorno e che ovviamente non le canta. Delle volte ci sarebbe da piangere, ma non le canta. ma la parola originaria canta. E già lo dico, canta. Un greco lo sarebbe la diventa lunga, no? Sillaba lunga. Canta. Quindi la parola nella sua struttura originaria fa andare insieme, perché è in sé il principio del canto, cioè del ritmo, di una, vedete, di una comprensione. Non c'è bisogno di una spiegazione intellettuale. Questa viene dopo, per così dire, no? Quando io dico, è danno, è danno, non sto dicendo parole con significati logici, sto dicendo attaccati là, là, senza questi gesti originali della musica che è intrinseca alla parola, di cui la parola è intrinseca, non c'è collocazione, collaborazione, condivisione, comunità, andare tutti insieme, eccetera, eccetera. Il problema della filosofia è aver dimenticato tutto ciò, creando una storia intellettualistica meravigliosa, certo, ma deficitaria. Per questo bisogna tornare a Platone, non a Aristotele, a Platone. Perché senza Platone non c'è nemmeno Aristotele, quello che so, per carità, bisogna inchinarsi 100 volte. Ma prima viene Platone, che ha capito questa cosa, e che su questa cosa, su questa soglia, ha costruito la filosofia. Quindi l'immagine dell'Occidente, quello che ancora ci abita, perché basta rievocarlo e vi vedo tutti che mi guardate e tutto, vedete così. No, ma non è perché il dominio, ma come si dice, perché è così? No, molto semplicemente perché è così. Allora la parola è il principio del canto, e nella parola si innesta il ritmo, cioè il rito. Lo vedremo oggi, il principio del canto lo faremo dire a Shaka, che non mi sono ricordato di dire di portarlo, ma glielo dirò per la prossima volta. Quindi nel gesto vocale, questo lo dicevo già la volta scorsa se non sbaglio, qualcosa è invocato, penso nella voce, con entusiasmo, perché nella voce capitano gli dei, ovviamente. Perché la voce canta entusiastica, no? E quindi ha il Dio dentro di sé, il senso della comunità, qualcosa è invocato, qualcosa è rappresentato, e rappresentato la croce di là, di là. Se è rappresentato, evidentemente è assente. La croce di là cioè non c'è. No, c'è, sì, c'è, in quanto è rappresentato. Se non c'è il senso non c'è la cosa, se non c'è la cosa non c'è il senso. Quindi quel cantino che sta prendendo con pensiero e vediamo anche delle pratiche che dice no, non c'è la soluzione. È evidente che ci sono tutte e due le cose, non è che uno dice c'è il senso e dopo il senso non c'è niente. Ma se va indietro la stupidaggine del genere, c'è il segno e quindi la cosa in quanto rappresentata, ma tu non puoi rappresentare una cosa se la cosa non c'è. E nello stesso tempo la cosa non può esserci se non la rappresenta. Perché per noi le cose non possono pensare così, in questa relazione. Oggi vedremo che consiste questa relazione, più approfonditamente che non semplicemente dirlo, ma certamente qualche cosa si è assentato esattamente perché nella voce qualcosa si è fatto presente, tanto semplice. Qualche cosa si è assentato esattamente perché nella voce, la fuori c'è di là, si è fatto presente tanto segno di sé di là, tanto segno della parola di là. E allora l'oggetto del detto, l'oggetto della voce, della parola, che è il ritmo primordiale del massima, della comprensione e della conoscenza, che qui li vediamo uniti, comprendere la loro separazione. L'oggetto del detto è l'assente per antonomasia. L'assente che sempre si ripresenta, il levare di un sempre nuova, ecco di nuovo Milano, di nuovo Milano, di nuovo Milano. Apro la finestra, ecco la via di là, sono qua, poi la strada di là, di nuovo Milano, e così via, cammino per le strade, ecco di nuovo Milano, attraverso tutte queste persone, che non mi sento. Questo però significa che questa assenza per antonomasia è il tratto fondamentale dell'esperienza umana, eh? È il dramma strutturale dell'essere umano. Il dramma strutturale perché, diciamo così, è dall'interno della parola, è dall'interno del gesto della parola che la cosa al tempo stesso si sottrae e si dà. Heidegger ha descritto benissimo questo movimento, la donazione è pura. Si dona perché si ritrae, si dà perché non si dà. E questo è tutto il dramma della condizione umana, che non è la condizione appunto dell'animale, perché l'animale è tutto presente. Non c'è altro. Tutto presente, non c'è attesa nel senso umano della parola, attesa nominata, quando verrà il mattino, non c'è desiderio, desiderio che è istituito proprio dall'assenza dell'oggetto del desiderio, quando ti possiedo, mai, perché possiedo certamente tutti i tuoi segni, mai te. Tu mi sfuggi per costitutiva struttura del possesso umano, diciamo così, e nello stesso tempo l'angoscia, l'attesa e il desiderio dell'angoscia, l'angoscia che non ritorna perché non è il mio potere. Abbiamo parlato del ritmo, vi ricordate come il gioco del profitto dell'umanità, il gioco del ritmo, nel ritmo, della festa, dell'invocazione, gli omnibus, e lo stesso, e lo stesso, torna, di nuovo il canto, la faccia, tornare, ora la cifra. Non siamo così convinti. Questo talismano può funzionare, forse non funziona, qualche volta funziona, ma forse di lui, eccetera, eccetera. La condizione umana scandita appunto da questa centralità della voce, centralità della parola. Ecco, più o meno eravamo arrivati qui, ho fatto un riassunto lungo, ma mi sembra che così ci siamo rimessi un po' in carreggiata, e a questo punto io direi come si passa dalla condivisione operativa appunto alla condivisione sospensiva, quella che chiamiamo appunto comprensione. Ma possiamo fare un esempio, tanto per il piacere di farlo, per mostrare la centralità musicale della parola. L'esempio che faccio sempre, cioè un omile, chiamiamolo così, perché a questo livello è ancora omile, un omile che associa il grido, cioè la voce, al sorgere del sole, perché lo invoca con la parola egiziana Ra, che viene dal raggio di sole, ovviamente. Lo vede, lo qualifica così, anche se non sa ancora di qualificarlo, ma certamente accade un'associazione tra quella cosa oggettiva, appunto, quella realtà, che nessuno di noi ha il potere di determinare a piacere, con un abito di risposta, con un gesto, che è il gesto del corpo, il gesto dell'occhio, gesto delle orecchie e gesto della voce. E noi possiamo immaginare che questo gesto lo accompagni nella notte, che nella notte sogni questo gesto come appunto magico strumento per garantirsi che domani ci sarà ancora il sole, il problema di tutti i miti originali dell'umanità, ma domani sorgerà il sole. Non avevano ancora Newton che dava una certa rassicurazione. È proprio garantito al 100%, ma insomma ragazzi, le porte le avete trovate, dammi la medita, siete tranquilli, che quantomeno a noi non succederà niente di male su questo piano, forse. Allora se lo porta nella notte, lo ritrova al mattino, e a questo punto accade la pluralità. Il gruppo di omini che è unito nella prassi operativa ora comincia a spostarsi verso la prassi rappresentativa, perché anche gli altri fanno come Dante con Beatrice e il sole, no? Guardando lui guardano il sole, e sentendo lui dicono anche loro: no, no. E questo primo concetto, il concertare, mettersi insieme, no? Sintonizzarsi negativamente, quello che appunto un grande psicologo chiamava la sintonizzazione, il sintonizzarsi. E allora un po' alla volta si crea un canto all'unisono, con movimenti del corpo, battito delle mani. Quindi progressivo emergere della fase da periodo sensore. Adesso vediamo, perché. Allora questo canto corale comincia a costituire la comunità di coloro che invocano, si aspettano, desiderano. E in certo modo, come dire, rendono esplicita questa pluralità, questa intersoggettività attraverso l'invocazione magica del rituale. Tu, prima dell'alba, cominci a gridare ra 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 e dai che viene fuori. Grande oggettività del sapere primordiale, no? Che a noi sembra ingenuo, come se noi fossimo andati in un là. Siamo sempre circoscritti. Tu grida e vedrai che sta, che sorge. Tu fai in laboratorio questo e quello e vedrai che il prodotto dentro la folla che ti sta bene. Questo non riuscirà mai, la mia professoressa dice la poverina, e noi la vedevamo come pazzi. Adesso vedrete ragazzi che diventa verde, c'è il tecnico, c'è la mia, non ce n'era niente. Era l'aspetto filosofico dell'esperienza. Quindi l'intersoggettività esplicita indica invocazioni magiche del rituale, danze mimetiche, espressioni di giubilo, che sono l'entusiasmo. Da dove siamo partiti noi quest'anno? Dalla danza dei muletti. Adesso vi rendete conto perché è stato necessario, cioè sensato, partire dalla danza dei muletti. Quelli che con loro canto, con loro grido, nascondevano l'origine che si stava originando, no? Perché la notte non ne avesse ragione, no? Una cosa meravigliosa, no? Bene, però attenzione, abbiamo detto più volte che l'origine è un mondo, non è una nicchia, quella che adesso abbiamo raccontato è una nicchia, quindi calma ragazzi, mettiamoci con la testa lucida, con la testa fredda. È andata così, non è andata così, ma queste sono favole, eh? Bisogna avere il coraggio di vedere la verità delle favole, che la verità delle favole non è la verità. La verità è un'onda, chissà come è andata all'origine, chissà come noi ricostruiamo dal punto di arrivo, facciamo un'abduzione, dal punto di arrivo ricostruiamo la plausibilità dell'immaginazione che ci costruiamo dell'origine. Non siamo così superstiziosi da pensare che ci sia stato il Big Bang, insomma, no? Dimenticandoci tutta la costruzione meravigliosa per poter dire l'origine è sempre c'era il Big Bang, che è una costruzione meravigliosa, è una favola, costruita con altri fasi, altri strumenti, altri ritmi e altri numeri, da quelli che usiamo qui semplicemente con la voce, no? Semplicemente con la voce. Allora, abbiamo raccontato questa storia, ci siamo dati il conto di come potrebbe nascere una coreia, con un esempio che ovviamente è totalmente inventato. Ma adesso guardiamo qual è il punto invece sul quale possiamo esercitare la nostra comprensione in maniera più analitica, più approfondita. E l'unica cosa da fare, secondo me, a questo livello di cammino è la voce, sì. Ma cos'è un suono? Perché la voce risuona. E se non risuona, non c'è voce. Ma da capo noi sappiamo cos'è un suono. Ovviamente la cosa che mi viene in mente di fare non è che sia sbagliata, è quello che è. E di aprire un manuale di acustica, che ci spiega tante cose alla discostrumentale su quello che noi chiamiamo suono. Ma rendetevi conto, faccio questo esempio per darvi capire in fretta, supponete con una fantasia teoria fantascientifica, che un marziano, si diceva così una volta, viene sulla Terra, devastata, morta, perché noi abbiamo fatto esplodere una bomba, l'idrogeno, eccetera, e dice, ma che strana gente che abitava lì, e si imbatte in un manuale di acustica, e lo legge, e lo traduce, e lo capisce nella sua lingua. Voi credete che abbia capito cosa mi sono? Nel manuale di acustica c'è tutto, c'è anche fuori del suono. E questa è la grande intuizione di Gustav, no? C'è la trascrizione del suono, dell'esperienza del suono, in parole, in grafici, in ricostruzioni, in matematiche, in una serie di trascrizioni. Dicevamo prima, la conoscenza è una forma di scrittura che trascrive. Ma dalla lettura di un manuale di acustica nessuno che non abbia mai incontrato un suono, supponendo un sordo dalla nascita, credete che si faccia un'idea di che cos'è un suono. Allora evidentemente quando noi parliamo di suono parliamo di un livello di evento, di manifestazione, che esige una considerazione diversa da quella semplicemente matematico-sperimentale. Per esempio, dobbiamo dire che il suono, la natura primordiale del suono che esplode nel canto, ha dentro di sé l'entusiasmo. Senza entusiasmo non c'è suono, non c'è canto. Diceva Schneider, ma questo ho deciso di non spiegarlo qui, di mettere il riferimento in quelle considerazioni che io faccio poi tra un incontro e l'altro. Tutti i suoni sono dei, dice Mario Schneider. Gli dei non sono che canto. Chissà cosa ci figuriamo noi che siano gli dei, noi che abbiamo perduto gli dei, no? Non sappiamo più neanche un'idea di cos'è un Dio. È un uomo della religione, appunto, politeistica. Gli dei sono canti, innanzitutto. Gli dei sono un canto, sono un inno. Sono la loro invocazione. E sono la loro presenza qui tra noi, presenza senza, perché è il canto che li evoca, che li invoca. Quindi anzitutto il suono originario è l'inno del Dio, è il canto del Dio, è il canto della pietra, è il canto del sole, è il canto della luna, è il canto dell'acqua, è il canto dell'amore, e così via, no? Che sono, come dire, anche in maniera banale, tutte le espressioni vocali che accompagnano le nostre esperienze. Ma allora, e questo appunto vi darò delle indicazioni nelle considerazioni, ma allora quando noi parliamo della natura primordiale del suono, dell'esperienza originaria del suono, non la possiamo disgiungere da una meditazione sul dito. Che cos'è un dito? Che cos'è l'ascolto? E vedete, a differenza di tutti gli altri organi di senso, l'udito è un microcosmo, non è una precisione come gli altri sensi, la sua precisione è totalizzante, perché il suono viene recepito da ognuno di noi in una maniera come dire musariana, bruniana. Ognuno è il centro del mondo, perché per ognuno risuona qui l'organo intero che circoscrive la sua presenza. Per ognuno. E ognuno è quindi in questo senso una parzialità della totalità, no? Dicevamo, una nicchia dell'onda. C'è il suono onda, ma non c'è il suono onda senza le vostre orecchie, mi spiego. Questo è per il fisico, per l'acustico che fa una, come dire, sospensione professionale. Io mi metto da parte e poi adesso uso gli idiofoni per registrare il suono, per tradurlo in una scrittura di cose. Va benissimo, è una conoscenza attraverso trascrizione di cose. Ma questo è possibile solo perché lui sa che cos'è un suono in forma originaria, perché lui è al centro e tutto gli risuona intorno. E questa è un'esperienza fondamentale che la voce e che il canto fanno, perché chi ascolta è al centro della sua autonomia. microcosmica e macrocosmica, perché ne è perfettamente invaso, sicché la voce che parla, che canta, diciamo come vogliamo, realizza, vedete, proprio nell'ascolto, nell'udito, se non si mette l'udito non lo capisci, proprio nell'udito realizza quel miracolo che dicevamo prima, il massimo di presenza nel massimo di assenza, dove le due cose sono la stessa. Il massimo di presenza, che sono invaso, non posso, devo tapparmi le orecchie con le mani, devo fare un'operazione, no? Ma l'udito di per sé è l'avvertimento del tutto. Per questo le antiche cosmologie sono così attente al suono, no? Tutte nascono dal suono, tutte. Quando dicono verbo, la parola, intendono questo, è la parola che suona, e di cui tutti siamo i portatori microcosmici nel macrocosmo dell'ombra. E allora si capisce perché la voce ci fa camminare insieme, perché la voce ci coinvolge, perché la voce, come dire, coincide. E allora questo significa che come noi usiamo la voce, in qualunque cellula della voce, e direi meglio, del canto, accade quel fenomeno straordinario, leggendario per certi aspetti, che non studiamo qui, ma che studiamo nel seminario delle arti dinamiche, che espanda la vibrazione. Perché il suono è in quanto il suono non è buono, no? Perché anche per dire uomo qualcosa vibra, qualcosa emana, vibra da sé, da un punto d'origine, che è il punto dell'origine che si dà nella sua rappresentazione o incarnazione o incorporazione. Quindi nella cellula ritmica si trova al centro una vibrazione del suono che si espande nell'aria, e questa vibrazione è lei che genera le prese, che genera l'entusiasmo, il piacere, la gioia, oppure il terrore è lo stesso. Ecco, qui abbiamo quella vibrazione che possiamo indicare con le parole fondamentali: incanto, incantesimo, incantatorio, incantare. Diciamo qual è il Dio di tutto ciò. È il Dio di tutto ciò, è Orfeo, lo sappiamo tutti. Orfeo, che è il padre di Museo, la Enne, la Massa, tutti i bambini del mondo dicono Mamma. E perché chi è Orfeo? Orfeo è colui che col suo canto, pensate ai misteri dei simi, no? Il rapporto con le Dionis, è colui che con il canto commuove gli animali e commuove gli dèi, gli inferi, cioè gli esseri, gli animali. E gli inferi, la morte, cioè il mazzo va un anno, pensate cosa c'è in questo, cioè, basta dire Orfeo, pensarci, c'è tutto dentro questo mito, c'è tutto quello che punta per noi liberare. Orfeo è il mediatore tra la Zoè, perché è l'incantatore degli animali, perché anche gli animali sono incantati dalla musica della natura, dalla musica dell'universo. E lui incanta gli animali, sa cantare il loro canto, ma nello stesso tempo è un essere umano, no? È un prototipo umano, Orfeo, e quindi colui che ha visto la morte attraverso la parola, appunto, no? E quindi è colui che nel massimo umano, nella sapienza del canto umano, della poesia, ecco, il padre della poesia, questo anche della parola poesia, è con questa parte. È colui che fa rinascere la vita, che insegna che la morte è un passaggio della vita. Però, tutti sapete naturalmente il dramma di Orfeo, adesso su questo non mi voglio fermare, perché è bellissimo, ma sarebbe retorico, ci vuole un certo di questo, no? Il cammino di questo, siccome dico, ci sono delle cose belle da dire, non bisogna dire, perché è come faceva Dante, che ce l'ha insegnato. Pensate che Dante ha costruito tutto il purgatorio, come sappiamo che è un cammino di due pellegrini intorno alla montagna che emerge dal mare, no? Al in tutto il purgatorio non c'è un verso che descriva il cielo con la potenza che aveva Dante di raffigurare quello che voleva. Non c'è un momento in cui i due si guardano intorno, non è vero che c'è, non c'è tanto. Qui stiamo parlando d'altro. E quindi questo lo lasciamo a quelli che hanno tempo a perdere, no? Noi dobbiamo avere il senso delle scuole, di questo tipo, no? E allora va bene, perché potremmo stare qui a raccontarci come il massimo umano, nel momento in cui può appropriarsi dell'oggetto, cioè la povera vince la perde. Quindi come c'è questo gioco di inclusione e esclusione, no? Se io mi associo alla Zoe, lei rinasce, ma se io mi associo al massimo, al sapere che vuole un po' spezzarsi, è in quel momento il sapere perde la vita e quindi lei torna giù. Ma insomma, questo lasciamo, non ci serve qua. Invece, partendo da Orfeo, immaginiamo quindi che l'origine della comunità umana, così come i greci per esempio la vissero, e forse si potrebbe dire anche in molte altre culture, è una poesia corale. Ecco, io non so cosa pensa Tommaso, che è un poeta, del fatto che la poesia originariamente è corale. Poi adesso no, siamo diventati individualisti, no? Però nell'origine ci deve essere Stesicolo, Albano, Simonide, questi sono i primi poeti. Uno direbbe, ma Omero era vero, Omero è un grande problema, è relativo ad un'altra funzione della poesia, perché quella è poesia preletteraria, quindi nuovo cominciare, dentro avendo in cammini che non hanno utilità per noi. Quindi somma capacità del canto corale di unificare gli animi e i corpi. Questo è il punto per noi, no? Il canto corale è quello che fa camminare insieme gli uomini. Infatti può essere il canto della marcia, può essere il canto della danza, può essere il canto dell'allegrezza, può essere il canto della malinconia, della sensualità, eccetera, eccetera, delle varie forme, che ricorda anche Platone quando parla di formazione, no? Di Girando, Mixtalando, Leana, Partenio. E vorrei ricordare un'ultima cosa su questa onda di poesia tanto origine dell'umanità. Vi ricordate cosa fa Socrate secondo Platone, naturalmente, pure a finale lui, in carcere, quando dice sognato, e dice agli amici, non smettetevi, ma questo sogno mi ha detto che devo fare musica, che è chiaramente un ritorno al senso della musica. E lui dice che si è messo a musicare le favole di Esopo. Cioè cosa si è messo a fare? Se lo leggiamo in questo sfondo che abbiamo disegnato prima, è chiaro, sta facendo l'incantesimo al fanciullino, come dice lui. Cioè sta educando l'essere umano a morire. Educarlo a morire vuol dire farlo rinascere, cioè vuol dire mettere in opera Orfeo. E allora adesso vedremo un passo di Schneider del libro Il significato della musica, dove appunto nel canto, di questa funzione del canto, della musica, del corpo, della educazione, dice molte cose interessanti, poi facciamo un intervallo. Allora dice, la lingua spagnola ha conservato questa connessione ideale e megalitica vuol dire l'origine dell'umanità, l'età della pietra, fra canto, pietra e parola, che di nuovo si dice canto. E incantare in spagnolo dovette significare originariamente non solo incantare, ma più precisamente pietrificare mediante il canto. Il canto viene dal risuonare della pietra ed è al tempo stesso la vita del cosmo e la morte del corpo. E in questo mitico diciamo così. Deve incantare vuol dire richiamare in vita qualcuno mediante l'offerta di un canto dalla caverna, cioè dalla caverna del sogno, della morte, della pietrificazione. Deve incantare quello che fa Orfeo. Orfeo stesso cioè incanta disincantando, riconosce la morte, vede la morte, solo il canto vede la morte, perché abbiamo detto prima la parola del suo fallimento, nel suo essere talismano, non più che talismano magico, speranza che, desiderio che, angoscia che, condizione strutturale dell'anima umana, quindi di Orfeo. E quindi Orfeo è colui che, avendo visto la morte, la disincanta, cioè la fa rinascere, per restituirla a lei stesso, no? Per ridarcela, perché la gioia è ignara di vita di morte, la gioia è vita e morte, se noi diciamo banalmente una vita di morte, se noi diciamo dal punto di vista diciamo banalmente della natura, la natura è un continuo ciclo, è un continuo, la natura della morte. Lo scambio costante di edificazione e distruzione, che è un tema che capisce bene di Heidegger, lo scambio costante di edificazione e distruzione, di nascita e morte, di giorno e notte, lascia che emergano periodicamente l'una dall'altra tutte le forze del mondo, che poi si riuniscono sul nana sacrificare dell'autore risonante. Ed è vero che queste parole, non mi dà di una per una, sono per te. Sono per te. Lui ha detto tutto quello che in suo lui ha già detto tutto, va creato lui l'autore risonante, che poi il toro è la potenza creatrice, è il giallo che si diffonde, che vibra nell'universo, no? Al cospetto invece della notte, che è, come dire, la coperta nera punteggiata di stelle che ricopre il toro. Chi è che l'ha ucciso così? La Vergine Maria, la Vergine Maria l'ha ucciso così, con la coperta nera o blu e tutte le stelle, no? Ma chi è che va così originariamente? Arianna l'ha ucciso così, e Arianna il modello di Maria, eccetera eccetera, no? Perché questo è che stiamo parlando. Su questa struttura binaria del mondo poggiano la dinamica della vita e i rapporti di reciprocità tra cielo e terra. Gli altari sono luoghi di sacrificio e valgono perciò come tali soprattutto degli angelicali, degli antri e dei colli, delle navi, delle tavole di pietra, dei crocevia, dei mercati, dei luoghi di nascita e di sepoltura. È bellissimo, è quasi mercati. Sono i luoghi dello scambio, della vita e della morte. Perciò l'economia sarebbe da studiare in una maniera non soltanto scientifica o specialistica, ma nella sua connessione, con la visione cosmica, diciamo, di tutto. Qui si incontrano il mortale e l'immortale, commerciando e scambiando bene. Questo è un grande musicologo, esperto di infiniti miti, di racconti, e guardate come capisce bene, no? Lo scambio dei beni, di cosa c'è nella sua mentalità, non c'è solo l'inverso. Questa cosa, no? C'è un desiderio, ovviamente c'è la fantasia, il simbolo. Questo sacrificio costante è spesso rappresentato da una pelle tesa sul tamburo, eccoci qua il tamburo. Il tamburo come cuore originario dell'umanità, cioè sulla pelle di un essere immolato. Agostino, Sant'Agostino, dice ancora. Noi risuoniamo la nostra salvezza sul tamburo fatto dalla pelle del Cristo. Il sacrificio della pelle, che incomincia con la circoncisione, vi lascio la vostra riflessione, si ripresenta regolarmente nelle più svariate forme nel corso della vita e termina con lo scalpo rituale con cui l'uomo porta al mercato. Uno dei simboli più visibili di questo sacrificio ininterrotto delle generazioni è la fiestina, in particolare quella coperta dalla pelle di una vittima, o il tamburo in forma di fiestina, coperto dalla pelle sacrificale che cima il dio della distruzione e ricostruzione permanenti, batte danzando e ogni 7 anni si sfrega con offerte di sangue o di grasso la pelle di un simile altare, affinché la voce che si veda sotto la mano del suonatore agisca con efficacia, vivificante. In questo tamburo la struttura fondamentale in aria è la reciprocità del sacrificio assume una forma straordinariamente intuibile. Lo strumento consiste, come la lettera I, e la figura di Shiva stesso, di due stati vuoti triangolari, contrapposti e uguali, e spesso viene coperto da un lato con una pelle maschile, dall'altro con una pelle femminile. Così morte e vita, ovvero cielo e terra, valgono come valori opposti, ma altresì analoghi, dalla cui costante commistione la vita sempre si rinnova nel crogiuolo del sacrificio. Ciò che per la logica di oggi è contrapposto e non conciliabile nel mondo arcanico costituisce un'unità, non solo unità, ma anche concettuale. Per questo, lo ricordavo prima, nelle lingue antiche concetti opposti vengono frequentemente indicati dalla stessa parola, ossia dallo stesso suono. In Egizio, Ad vuol dire sia montagna che valle, Quel sia forte che debole, Xent sia dare che prendere, in latino, Jubilare, è sia il grido guerriero per la pace trionfante di Jubilat, di Luz, che il giubilo del canto rituale, cioè le giubilazioni, i canti alleluiatici, no? Dove non c'è più la parola, c'è la parola.
Vediamo come va a finire dopo.
Troppo bello.
Ma forse ce l'ho.
No,
no,
è Schneider.
No, scusa.